non fa parte dei, no, delle nostre affezionate, che sarebbe eBay.
No, è vero, è
eBay,
vero.
Nonostante anche lei vende, anche
che
lei
sia sicuramente un colosso.
È un colosso, però è vecchia, insomma, vuoi mettere rispetto ad Amazon.
Sì, poi ha smesso di fare mosse particolarmente.
Sì, ma poi cose usate, cose, insomma.
Sì. E poi noi, tracciando gli utenti che ci ascoltano, abbiamo notato che i loro battiti cardiaci non aumentano quando noi parliamo di eBay. E quindi non conviene che ne parliamo, perché poi dopo noi gli possiamo vendere, insomma.
Se stiamo sbagliando, ditecelo, che ditecelo e diteci chi siete. Non c'è bisogno del nome e cognome, basta che ci dite, date qualche indicazione del computer e vi tracciamo. Che così miglioriamo i nostri algoritmi. Comunque, tornando, lasciando perdere lo scherzo, diciamo, eBay questa volta entra tra le nostre notizie per una cosa in realtà assolutamente molto meno grave di quelle che fanno, che fa Amazon, con scopi di mercato, però che, diciamo, può essere vista da molti come una intrusione nel loro spazio. Cioè, nel senso che è stato scoperto che praticamente sul sito di eBay, quando voi collegate sul sito di eBay, c'è uno script via browser, ovviamente, che fa un port scan sui vostri computer. Per cioè, vede quali applicazioni stanno guardando internet, per farla in maniera facile, su che cos'è un port scan, per capire sostanzialmente se ci sono programmi che stanno girando in automatico, e per vedere, e sensi di, diciamo, motivo base, che è anche quello che dichiarano loro, se a eBay si sono collegati computer hackerati. Loro penso che vadano alla ricerca più che di computer hackerati, nel senso computer in cui l'utente sta facendo qualcosa, ma c'è anche uno script sopra, di zombie o di botnet o roba del genere, che magari servono a fare in automatico le offerte su eBay, insomma, queste cose così. Diciamo, niente di grave come quello di Amazon, perché qua, diciamo, c'è almeno formalmente una motivazione di sicurezza. Però diciamo che se uno si va a guardare, come hanno fatto alcuni utenti, sostanzialmente sembra che i loro computer siano attaccati da eBay ogni volta che si collegano al sito, il che, diciamo, non è una cosa molto gentile, soprattutto perché questa cosa non era dichiarata.
E invece poi ci spostiamo rimaniamo negli Stati Uniti, ma ci spostiamo sul piano, diciamo, istituzionale, non ancora della notizia su TikTok e WeChat, che certamente state aspettando, ma noi la mettiamo in fondo come lo scaffale col pane nei supermercati. E invece parliamo prima del fatto che Trump, nella sua campagna presidenziale, naturalmente utilizza tutti quanti i metodi di propaganda, inclusa quella del mandare SMS, se non che i messaggi SMS comunque promozionali automatizzati mandati in massa sono classificati come spam, e quindi possono essere cancellati dai provider e bloccati. Ma sta facendo una discreta protesta, perché sostiene che quei messaggi non sono messaggi automatizzati. Sì, è vero, dice, sono promozionali di tipo elettorale, ma sono scritti tutti a mano.
Sì, scusate, non vogliamo dire, Trump sta lavorando per abbattere la disoccupazione degli Stati Uniti, infatti ha assunto svariati milioni di scrittori di SMS per farli tutti a mano.
Non mica male come idea. Secondo io, nel senso, mi sono chiesto se è cosa del tutto, cioè, così tu la spari a caso, dici come ci difendiamo, diciamo che erano fatti a mano, o se davvero hanno fatto qualche tecnica scema, tipo che c'è comunque un pulsante che qualcuno ogni tanto lo preme, e quindi in un certo senso possono difendersi e dire che davvero l'hanno mandati a mano. Ma quando si tratta dell'invio di moltissime migliaia di SMS, dubito fortemente che ognuno sia lì a dire a questo che cosa gli diciamo. Rimaniamo allora in tema Trump e Stati Uniti, e lascio a te la notizia della settimana.
Sì, la notizia della settimana riguarda ovviamente il ricatto, vogliamo chiamarlo così, o la libera offerta di acquisto, vogliamo dire in un'altra maniera, che è stata mossa dal governo americano a due ditte cinesi, che sono le proprietarie di TikTok il famoso social che sta spopolando fra i giovani. Se noi parlavamo male di Instagram, che è peggiore rispetto a Facebook, non avevate visto niente con TikTok, vabbè. E WeChat, che è per intendersi una piattaforma di chat, come dice il nome, che in realtà
più
non è
qualsiasi
proprio,
altra cosa,
più qualsiasi altra cosa, perché in realtà questa cosa nasceva come piattaforma di chat, ma si è espansa per diventare una specie di WhatsApp più Facebook più Instagram sì, cinese,
più la calcolatrice, più un metodo di pagamento. Ah no, quello già c'è Facebook,
no, il pagamento ce l'hanno pure comunque diciamo, un tutto insieme che ha la caratteristica essenziale di essere cinese. Ora, sostanzialmente Trump aveva dato oggi come limite perché queste aziende vendessero le proprie operatività negli Stati Uniti a qualche altra azienda, o altrimenti dovevano semplicemente
chiudere,
cioè cessare le operazioni negli Stati Uniti. Eh sì, questo da un presidente liberista come Trump ci si aspettava questa mossa per il libero mercato: o vendi o chiudi, cioè neanche
Ma perché il problema che pone è un problema serio, cioè il problema della proprietà dei dati, no? Queste applicazioni generano un sacco di dati che girano su dei server di cui noi non ci fidiamo. Insomma, a quanto pare il governo statunitense ha aperto gli occhi improvvisamente su un problema su cui solo fino a pochi mesi fa sembravano non rendersi conto, ma ora siamo molto contenti che l'abbiano capito.
Sì, finché la maggior parte dei dati stavano su server di Facebook, Instagram, eccetera, negli Stati Uniti, e quindi diciamo bastava una letterina delle autorità americane e venivano smollati i dati, e sembra che nessuno interessasse il fatto che stessero raccattando i dati di tutto il mondo in questi server. Ma appena sono venute fuori due app che si stanno diffondendo negli Stati Uniti e i server e i dati, quindi la localizzazione finale dei dati non sta negli Stati Uniti, quindi le autorità americane non possono andare con una letterina dai server e di fammi il dump di tutto il database, tutto da, di quella parte di tutto il database non ci riuscirebbero, però vabbè, che sembra che folgorati sulla via di Damasco si sono accorti che questi stanno raccogliendo un sacco di dati e che questa è una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, perché i dati dei loro cittadini sono messi in dei server e che non sono negli Stati Uniti.
Incredibile, insomma, come cambiano
le prospettive.
Sì, le prospettive. Parlando invece di cose che non cambiano mai, non cambia mai la come dire, la politica artistica, non so qual è il modo giusto di dirlo, che hanno a Disney.
Creativa. No, aspetta, finiamo su questa cosa qua.
Ah, perché c'era ancora.
E certo, perché il limite era oggi, però se ne sono usciti. Nel senso che il limite,
ma il mille proroghe ce l'hanno tutti,
il mille proroghe ce l'hanno tutti. In realtà TikTok è riuscito ad avere la sua proroga per grazia presidenziale, perché praticamente hanno fatto un accordo con Oracle e Walmart che entreranno in società con TikTok, e quindi diciamo nell'attesa di capire come questa cosa sarà organizzata, Trump ha consentito a un'altra settimana di mantenimento, quindi diciamo TikTok si è salvata. WeChat invece, WeChat la vedo molto male, perché WeChat non ha chiesto la grazia a Trump, che l'ha gentilmente concessa, ma addirittura è andata dal giudice per fare bloccare la cosa di Trump. Ora, sostanzialmente permettendo una cosa diciamo verosimile, siccome WeChat è la principale chat al mondo in lingua cinese e negli Stati Uniti si dà il caso che ci siano un po' di cinesi,
certo,
praticamente sono riusciti a ottenere una proroga della cosa, perché sostanzialmente bloccare così di punto in bianco l'app avrebbe bloccato l'unico mezzo di comunicazione che hanno un sacco di cinesi emigrati negli Stati Uniti e diciamo di nazionalità cinese, l'unico modo per comunicare con i loro familiari, parenti, amici in Cina. Perché in Cina le altre app sono bloccate, quindi diciamo loro non possono non possono chattare su WhatsApp, devono chattare su WeChat, anche perché molte altre non hanno proprio direttamente il supporto in lingua cinese, cioè manco ce le potrebbero scrivere le chat. Di conseguenza alla fine anche se il giudice ammette che il governo ha identificato significative minacce alla sicurezza nazionale, gli ha concesso una proroga. Quindi, diciamo, la cosa della minaccia di Trump è andata, per ora è rimandata in una settimana, ma comunque rimane. Ed è interessante, ma questa cosa la dicevi tu, sulla differenza, una cosa bella, la differenza tra approccio europeo e approccio americano alla faccenda.
Eh beh, nel senso, chiacchierando fuori onda, ci veniva in mente come diciamo il problema su chi girano i dati, sui server di chi girano i dati, era chiaro da molto tempo. E se andiamo a guardare la diatriba tra Europa e America, diatriba che chiaramente, mentre tra America e Cina sono ai ferri corti in generale, tra Europa e America non è certo la stessa la situazione, per quanto naturalmente, no, si tiri sempre un pochino la corda, il clima non è lo stesso, ma fatto sta che comunque senza fare degli stereotipi, anche se la situazione davvero suggerisce gli stereotipi, qual è stato poi il modo europeo di dire ok, dobbiamo iniziare a spostarci i dati sulle app loro? Nessuno si è sognato di dire blocchiamo Twitter, Facebook, così, perché sarebbe stata una...
Finché non le vendi a un europeo.
Sì, non sarebbe stata una cosa proponibile in nessun modo, ma si è iniziato a dire piano piano, ok, però allora noi facciamo la normativa del safe harbor, quindi se tu non sei europeo e hai dati da noi, devi avere l'accordo con cui la gestione di quei dati per quei cittadini devono stare in una certa zona. E poi iniziamo a dire, ma quasi quasi questa di Gaia X, noi facciamo un'aziendina che è tutta quanta europea, e diciamo che una serie di cose devono per forza transitare su quella parte lì, insomma, piano piano e con degli interventi subdoli, no, cercare di sfilare, no, qualcosa dai denti delle grandi corporation, non per tirarle via dal capitalismo e lasciarle al benessere dell'umanità, ma semplicemente per spostarlo in qualcosa che sia più vicino a poi l'allungamento di mano dell'Unione Europea. Gli Stati Uniti forse perché si sono accorti tardi della faccenda, o forse
probabilmente avevano sottovalutato il problema, pensando, dato che tutte le grandi corporation che raccoglievano questi dati alla fine erano quasi tutte americane, loro sottovalutavano il problema.
Questo in parte, e in parte anche le tensioni USA-Cina sono molto precipitate negli ultimi 4 anni, non era, e quindi questo ha anche portato ad una gestione di questa situazione particolarmente trampiana, ecco, non saprei come altro dire.
Modello cowboy, pistola in pugno e vendi tutto o sparo.
Questo shed è troppo piccolo per tutti e due.
Esatto.
Ecco.
Ti piaceva la
notizia? Sì, no, dai, volevo dire, chiudiamo in bellezza sta puntata, no? Un'ora e mezza che parliamo di cose serie. La Disney, no? Tutti quanti alla fine, in fondo, gli vogliamo bene, ma se siamo un po' oneste con noi stessi, dobbiamo riconoscerci che comunque la politica artistica della Disney è di un bigotto raro.
Chi? Walt Disney?
No, cioè dicevo così.
Per era dire. Solo filo nazista, non è che era, no, era bigotto.
Ma nel senso, quello lui non è che può fare, no, siccome ce n'era uno, ok, era proprietario, ma non è che sono ancora così. Adesso sono emancipati.
Esatto, è la voglia.
Un esempio di emancipazione che però si abbina, e questo è il bello e il motivo per cui ne parliamo. Emancipazione può far rima con tecnologia, almeno se lo dici molto veloce. E anche con, no, con animazione, grafica 3D, si può mettere tutto quanto insieme e in questo modo proteggere i nostri bambini. Così, cioè, finalmente chi ci pensa ai bambini ci pensa la Disney, che sì, nell'ultimo loro...
Sì, che sentivo la mancanza del Moige, che ormai non opera tantissimo, non ha più il potere di prima, e sì, allora ci pensano direttamente loro.
Sì, la Disney su questo è molto avanti, è molto proattiva, e quindi in un film ultimamente comunque i costumi sono degenerati, diciamo la verità, no? negli ultimi anni
questo penso che lo possano vedere tutti.
Sì.
Guarda,
non c'è più religione,
ci sono ragazze senza gonna, ci sono, insomma, costumi degenerati, appunto.
Esatto. Per esempio, in questo film uscito 37 anni fa, che è Splash, dove un Tom Hanks ancora giovane, cioè, insomma, c'è una scena, non l'ho mai visto ovviamente, e insomma lui incontra una tipa che forse era tipo una sirena, non lo so, su un'isola deserta, una scena, mi sa che in effetti era anche una roba orribile, non lo so, così a ripensarci nel vedere questi due minuti che ho visto,
certo, comunque, non era un film impegnato, ecco.
Sì, esatto, non mi era sembrata comunque una scena particolarmente meritoria. Comunque fatto sta che lui incontra questa tipa nuda, che poi dopo, insomma, c'è una scena in cui si nota che questa qui si gira e poi si butta a mare, e quindi ci sono due secondi in cui gli si vede un pezzo di natica, non bene, perché ha i capelli molto lunghi, quindi diciamo che un po' è coperta, ma un po' no.
Oddio.
E comunque però un pezzo è scoperta, cioè non vorrei minimizzare.
Esatto, però
se avessi agitati,
però stiamo parlando di un film degli anni Ottanta, e sì, all'epoca le censure nazionali funzionavano bene, di conseguenza, certo, questa cosa finiva, sarebbe stata protetta.
Un logo di VHS. I
bambini sarebbero stati protetti. Ricordiamoci, in quegli anni i bambini andavano a letto alle 5 del pomeriggio, non è che. No, ora si può
fare molto meglio.
Ora si pone il problema che queste cose finiscono su canali che sono gestiti direttamente dalla Disney. Stiamo parlando nel fattispecie della piattaforma Disney Plus. E le possono vedere i bambini. E la Disney, per la prima volta, oltre a essere un produttore, si trova ora a trasmettere, a dire: ma come? Questa cosa che io ho prodotto per un pubblico.
No, non l'hanno prodotta loro.
Non l'ha prodotta loro. Questa cosa che, diciamo, era destinata chiaramente a un pubblico
Con più di 13 anni.
Superiore ai 13 anni, la potrebbe vedere un dodicenne.
Esatto. Allora dicono: no, noi che cosa facciamo? Con la CGI, la computer graphics, non lo so cos'è la I, incorporated, con la computer grafica, noi gli allunghiamo i capelli alla tipa. Gli allunghiamo i capelli, e così finalmente il problema della visibilità delle natiche è risolto. E la scena, tra l'altro, la cosa gli è venuta malissimo. Cioè, se guardate la foto, se gliela facevo io a matita era uguale. E niente, quindi hanno usato 1 miliardo di processori per allungargli un po' le cose. Il film è comunque rimasto categorizzato come vietato ai minori di 13 anni. Quindi, cioè, nel senso, non è che siccome adesso te l'abbiamo censurato, ora te lo puoi vedere anche a 8 anni. No, comunque no.
Però l'hanno potuto trasmettere sulla piattaforma, diciamo, aperta a tutti. Questo film Splash è più noto in italiano col sottotitolo che è Una sirena a Manhattan.
Sì, che comunque non conoscevo.
Vabbè, stesso. Comunque, diciamo, perché
sono una persona ignorante di cinema, ma questa volta non biasimo la mia ignoranza.
Comunque è molto interessante questa cosa, appunto, diciamo, un lavoro, devo dire, pessimo, perché se lo guardate sembra, appunto, cioè i capelli sono assolutamente innaturali completamente, però vabbè, ha risolto il problema. È interessante, a me faceva anche ridere il fatto che la Disney ha sentito la necessità di oscurare le natiche di questa attrice. Di questo film, che ormai, essendo un film dell'84, ormai, diciamo, è stata vista migliaia di volte in giro, ma sulla stessa piattaforma non ha sentito la necessità di oscurare le natiche di Hulk
è maschio, no?
Nel film Thor Ragnarok.
Vabbè, è normale essere nudo.
Le teorie sono due: una delle male lingue che dicono che la Disney è sessista, tipo che Thor è maschio, che Hulk è maschio, si possono vedere le natiche. Gli altri dicono: vabbè, è un personaggio tutto fatto in computer grafica, quindi in realtà non è come se non fossero natiche.
Ho capito. Cioè, quindi se uno lo disegna non è più, vabbè.
Sì, no, non conta più natica.
Ho capito.
Comunque, e questa cosa in realtà va oltre a questa cosa che mi ha fatto ridere, comunque in realtà si inquadra in un piano che sul canale Disney Plus, sulla piattaforma Disney Plus, sembra che sta andando, diciamo, per la maggiore, che è quella di editare le cose già fatte per rimuovere roba inutile.
Per migliorare,
sì.
Comunque è un'idea, possiamo però rivendicare la maternità di questa idea? Cioè, i mastri braghettoni in quale città se li sono inventati? E dai, su.
Non rispondi tu, dai, non lo so.
Nel senso, dopo la controriforma si decise di mettere un taglio a tutti quanti quei genitali che si vedevano nei quadri, esposto, come se niente fosse.
Certo. Comunque, Comunque dicevo, oltre alla questo editing, oltre a riguardare il video, cioè non vedete parti del corpo di cui bisogna avere pudore, ma riguardano anche le parole, nel senso che hanno cominciato a rimuovere di tutto, da cose diciamo positive, nel senso hanno de-razzializzato alcune cose vecchie in cui venivano date delle c'erano frasi diciamo con un'inclinazione palesemente razzista, che io diciamo do un'opinione personale, io non sono d'accordo con questa cosa, nel senso, se un'opera cinematografica, letteraria contiene un pezzo razzista, non è che tu me la puoi cambiare dicendo: oh, guarda, l'ho editata, c'ho tutto il pezzo razzista, perché diciamo l'opera è come in origine, non è che viene poi cambia la visione e ti cambia tutto. Ma contemporaneamente sono state eliminate anche diciamo frasi considerate non adatte a un pubblico di bambini, come varie parole tipo varie damn it, fuck, cose all'interno dei film. Tipo c'è un elenco che, se volete, basta che cercare su internet sulla censura fatta dalla Disney, tutta una serie di frasi di film famosi che sono state sostituite con frasi diciamo un pochettino più, diciamo, con un significato vagamente simile però senza dire parolacce. Questa cosa ricorda tantissimo il sangue marrone del Moige, che era una cosa che a me faceva morire.
Il che?
Il sangue marrone del Moige, in molti film, molti cartoni animati, soprattutto di origine giapponese, in cui a colpi di cazzotti e di cose uscivano copiose quantità di sangue. Il Moige per un periodo ha imposto prima di tutto l'eliminazione della parola morte, per cui notavi stranissimi giochi di parole che voleva dire che il tizio era morto, ma lo dicevano è stato fatto fuori, è sparito, è scomparso, e insomma tutte cose per fare capire che, per non dire che la persona è morta. Ma poi la cosa più bella era che in alcuni cartoni animati il sangue rosso, che diciamo generalmente gli esseri umani ce l'hanno di colore rosso, veniva ricolorato in qualcosa che generalmente era marrone, che
con Kubrick a colori, quindi
sì, che a me onestamente quando ho sentito questa cosa non ho potuto fare altro che pensare, perché io sono evidentemente deviato, a quale liquido fisiologico color marrone questi mettessero in seguito a un cazzotto. Però diciamo, lasciamo perdere, stendiamo un velo su questa cosa. Comunque queste cose qua, come vedete, non muoiono mai, perché...
E comunque mi fanno ritornare alla mente anche un'altra strategia, diciamo, come dire, per la protezione dei più piccoli, secondo me di quelle di chiara efficacia, che è quella per cui tu, quando devi proteggere, che ne so, tipo tutta una rete internet da cose pericolose, potresti per esempio togliere tutte quante le parolacce, o quelle che secondo te sono parolacce o parole volgari, da qualsiasi testo sempre. E così ora è praticamente impossibile leggere, che ne so, una pagina di Wikipedia che parla di dettagli anatomici, perché c'è scritto
questa
sedere.
Questa cosa è successa nell'università dove io ho studiato, che diciamo, non ve la dirò, ma potete immaginare qual è a partire dalla mia edizione, che a un certo punto misero un filtro basato sulle parole, sui contenuti internet, e praticamente ci fu una rivolta dentro il dipartimento di biologia molecolare, perché praticamente loro diciamo studiavano delle cose utilizzando lo sperma di ricci di mare, e poi immediatamente tutti i loro lavori scientifici e tutta la ricerca bibliografica era impossibile da fare, perché l'università filtrava tutto quello che conteneva la parola sperma.
Si prova a mandare un'email ad un ufficio pubblico in cui c'è scritto transessuale. Non è un'email che arriverà persa nel nulla.
Comunque vabbè, diciamo che possiamo dichiarare conclusa questa puntata, o utilizziamo altre delle nostre notiziole di scorta per riempire il tempo fino a che non ci telefonano dicendoci basta?
Direi che sono le 22:40, io mi telefono da solo dicendomi